9 in punto e 14 secondi, me l'aveva preannunciato il ragioniere Crescioli, e come sempre, in quanto ragioniere, naturalmente non sbaglia i calcoli, quindi buongiorno a tutti voi. Oh, siamo arrivati alla fine, incredibile, siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale, perché poi c'è il silenzio elettorale, tant'è vero ci sono tutta una serie di iniziative da chiusura, no, di questa campagna elettorale, partita con l'infradito e terminata con il piumino, anche con un cambio meteorologico abbastanza radicale. Chissà cosa è successo nel segreto della mente di tutti noi, no? I sondaggi non si possono citare, per cui non li citiamo, e uscimmo a riveder le stelle. Questo è il titolo che abbiamo scelto per la puntata di oggi, l'ultima naturalmente, perché comunque vada, la campagna elettorale è finita, da lunedì si scrive un'altra pagina e nel frattempo ci godiamo il silenzio elettorale, che a questo punto ha anche il suo fascino. No, no. In realtà poi nei tempi di social il silenzio elettorale viene riempito da tante ulteriori chiacchiere, ma vi ricordate com'era bello quando c'era davvero il silenzio elettorale? Io me lo ricordo, cioè il sabato prima dell'elezione non volava una mosca, anche perché poi in fondo abbiamo perso il gusto, ma la politica può essere davvero una bella cosa e forse è arrivato il momento di recuperarlo per il gusto. E che uno dice, vabbè Guarino, ma la fai facile, come lo recuperiamo il gusto? Beh, come lo recuperiamo? Politica viene da polis, che viene da moltitudine, cioè politica è quello che facciamo tutti noi. E quindi dobbiamo riappropriarci di questa cosa per proseguire su questo andamento poetico da venerdì. L'ultimo quizzino che vi do è davvero, secondo me, insomma, mostra il bello, quello che può essere davvero la politica quando è bella, no? Allora, chi ha pronunciato questa frase? Amante del paradosso è colui il quale ricerca e scopre la verità, esponendola in modo da irritare l'opinione comune, costringendola però a riflettere ed a vergognarsi di se stessa e della supina, inconsapevole accettazione di errori volgari. Chi l'ha detto? They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound right from the USA. Well, it's a howl from the deserts, a screams from the slums, the Mississippi rolling to the beat of the drums. They wanna hear some American music. American music. They wanna hear that sound. We got jazz, country, western, and Chicago blues. It's the greatest music that you ever knew. It's American music. It's American music. It's American music. It's the greatest sound right from the USA. When the U.S. soldier boy has to stop right in his tracks, when he hears a crazy beat, he turns and doubles back, because they're playing American music. No, che poi il bello è gli ascoltatori di Controradio che sono ottimisti, no? Quindi non si perdono mai d'animo, tant'è vero Iccia scriva, sì, poi da lunedì la frase lasciate ogni speranza a voi che entrate. Vabbè, intanto usciamo a rivedere le stelle e salutiamo per l'ultima volta in questo spazio elettorale Stefano Fabbri. Ciao Stefano, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
Siamo a fare i conti, te lo ricordi tu il silenzio elettorale quando era silenzio elettorale, eh?
Mamma mia, un silenzio di devastante.
C'era proprio una cappa, no? Non si... Poi sì, sotto sì. Sotto accadeva di tutto, però tutti zitti.
Allora, era la comunicazione sommersa.
Esatto, esatto. Com'è il centralismo democratico, no? Si scannavano, esatto. Poi fuori usciva solamente... Però forse erano tempi in cui davvero c'era un modo di fare politica che probabilmente aveva... incuteva rispetto anche, no? Quello un po' l'abbiamo perso, va detto.
Sì, direi di sì, cioè i toni, ma non soltanto i toni, anche il modo. Allora, sicuramente, come abbiamo sempre detto, la politica non è certo, non voglio dire un pranzo di gala, ma neanche un picnic sull'erba, per cui è chiaro che bisogna cercare, almeno nelle ultime fasi della campagna elettorale, di dirsele un po' di tutte, però in questi casi, insomma, il livello dei trabocchetti o dei tentativi di trabocchetto sono abbastanza stucchevoli, ecco, e si vedono in maniera abbastanza pesante anche a casa nostra, lo vedo anche, diciamo,
ieri ne abbiamo avuto qualche esempio eclatante,
direi di sì.
Come hai letto questo confronto a distanza Renzi-Nardella? Per chi non avesse seguito, ribadiamo, Renzi sostanzialmente ha detto: caro Nardella, pensa alla città, non pensare a fare il segretario del Partito Democratico, e Nardella gli ha risposto: no, io penso alla città. Peraltro Renzi gli ha anche ricordato che su certi temi la sua posizione e il suo programma elettorale sono più vicini a quelli del Terzo Polo, e anche lì Nardella ha dovuto intervenire e ha detto: no, ma io voto convintamente PD e il nostro programma è chiaro. Quindi diciamo un po' se le sono mandati a dire ieri. Ecco.
No, tutt'altro. Tra l'altro è anche comprensibile, cioè, che Renzi abbia dato questa accelerazione a Firenze, non solo perché è la sua città, ma anche perché ovviamente dovrà dimostrare la forza della sua formazione elettorale, che è la prima volta, diciamo così, alla partecipazione alle elezioni politiche dopo la prova delle regionali, quindi è chiaro che tenta un po' di spingere l'acceleratore su questo, toccando anche temi di carattere territoriale. Ora, a dire la verità, toccare il tema territoriale dell'aeroporto è un evergreen, no? Ormai da molti anni, quindi è abbastanza facile farlo. Il tentativo, secondo me, è proprio quello, forse da parte sua, di spiazzare in qualche modo il sindaco, da una parte prospettando anche a chi dovrà votare il Partito Democratico che lui è lì soltanto per correre, diciamo così, la corsa verso una nuova segreteria, se mai ci sarà, del PD, e dall'altra di dire: beh, guardate, comunque Nardella la pensa come noi su molti aspetti, che potrebbe anche essere vero, ma diciamo in campagna elettorale forse è una mossa di judo. Io non sono un esperto di arti marziali, ma insomma mi sembra che più o meno abbia questo sapore, e ovviamente il sindaco ha dovuto rispondere in una maniera un po' fredda, diciamo, di una freddezza che probabilmente non si addice ai rapporti che i due esponenti politici hanno avuto anche in passato e continuano ad avere.
Sei esperto però di proverbi e di saggezza popolare?
Perché
io stanotte ho avuto un'illuminazione, ho dormito poco, ho avuto un'illuminazione, mi sono venuti in mente i ladri di Pisa, perché mi sembra che poi alla fine, cioè, se noi andiamo a fare i conti, l'operazione a me a questo punto sembra questa: noi litighiamo, però nel frattempo te Terzo Polo, prendi i voti il più possibile sul centrodestra, io alleandomi con la sinistra prendo il più possibile i voti sul centrosinistra, se poi non va male, ci alleiamo anche con il Movimento 5 Stelle che prende i voti al sud e salutiamo il centrodestra. È una visione, cioè, sai, di notte quando si dorme poco si possono avere anche visioni. Come la vedi?
è uno scenario possibile, però diciamo così, non credo che sia uno scenario studiato a tavolino, nel senso che probabilmente il terzo polo che nasce ha una aspirazione forse anche un po' diversa, o meglio anche quella di giocare su diversi tavoli, ecco, senza vincolarsi troppo. Di sicuro c'è un aspetto, e questo riguarda il centro-sinistra, qualunque sarà il risultato, e difficilmente dobbiamo dirlo, insomma, sarà un risultato esaltante, l'eventuale riflessione su cosa dovrà essere il futuro centro-sinistra, eccetera, non, al di là di ciò che si dicono, ecco, in questo senso forse il discorso della divisa può essere appropriato, al di là di ciò che si dicono Conte e Letta reciprocamente, questo ragionamento non potrà che ripartire, diciamo così, dalla considerazione di quello che era stato definito un po' il campo largo, cioè anche dal coinvolgimento dei 5 Stelle e dal coinvolgimento forse anche di settori che possono essere più centristi. Ho qualche dubbio che se il terzo polo diciamo, avrà un successo superiore a quello delle aspettative, non solo dei suoi animatori ma anche di quello dei sondaggisti, possa unirsi alla compagnia. Questo lo dico sinceramente, cioè è probabile che incoraggiati da un eventuale successo decidano di scommettere tutto sull'eventuale costruzione di un'alternativa diversa da quella degli schieramenti che sono in campo, però nessuno è nella testa di Calenda.
No, chiaro,
e
ovviamente dipenderà dall'esito del volo. Ma Renzi però ieri ha detto tra le righe una cosa interessante che insomma ho cercato poi di chiedergli che la chiarisse meglio, cioè parlando del fatto che Letta ha fatto un po' di gaffe, no? Tra Livorno, Pisa, ha detto chissà quando la settimana prossima sarà a Parigi con chi se la prenderà. Allora, lo scenario su cui secondo me lavora l'ex rottamatore è anche quello di un cambio al vertice del Partito Democratico, e l'avvertimento a Nardella è anche leggibile in questa chiave qui. Con un PD a guida non lettiana, probabilmente questo tipo di ragionamenti potrebbe essere più concreto.
Questo è vero. Questo è vero, perché se, diciamo così, il PD dovesse cambiare leadership complessivamente, non soltanto del segretario ma anche come gruppo dirigente, questo potrebbe avvenire, e potrebbe avvenire proprio in considerazione di un risultato non particolarmente brillante alle politiche, anche se devo dire sono rimasto abbastanza stupito dalla dichiarazione del presidente della regione Emilia Romagna, che Bonaccini, che è uno, diciamo così, dato in corsa,
sì,
per l'eventuale,
sì,
successione,
sì, papabile.
Esatto, per l'eventuale successione a Letta, il quale comunque ha detto beh, anche se il risultato non sarà buono non mi dimetto, e Bonaccini proprio pochi giorni fa, 3 giorni fa, ha fatto un ragionamento simile a quello che stavo riferendo io, non che sia il ragionamento ma che stavo riferendo, e cioè del fatto che dopo le elezioni bisognerà riaprire un canale di contatto con il Movimento 5 Stelle, cosa che Bonaccini, diciamo così, non ha mai sostenuto, anzi ha sempre fatto parte di quel settore, diciamo, del Partito Democratico che era poco incline a vedere un rapporto con il movimento adesso guidato da Giuseppe Conte. Quindi qualche cosa probabilmente potrebbe anche stupirci in futuro, però il ragionamento per cui, diciamo così, il Matteo Renzi, pur essendo uscito dal PD, avendo fatto un suo partito su misura, ha bisogno di una sponda dentro il Partito Democratico e preferibilmente alla guida del Partito Democratico che sia più incline a un dialogo con lui, questo è sicuramente fuori discussione.
Beh, tanto di questo ne parleremo nella lunga maratona elettorale che ci aspetta lunedì, di cui tu sarai ospite. Naturalmente, se avevi preso impegni, mi raccomando, cancellali.
Assolutamente.
Non ti libererai di noi. Intanto ti auguro un buon weekend, un buon silenzio elettorale, buone urne, mi raccomando.
E faremo una bella riflessione, secondo me, su quello di cui nessuno parla in questo momento, o meglio, ne parlano molto pochi, e che sarà il tasso di astensione.
Assolutamente, assolutamente. Anche perché poi da quello dipenderà, se vogliamo, anche il risultato elettorale, no? Vediamo se gli italiani ci stupiscono. Ciao Stefano, buona mattinata.
Ciao Domenico, buongiorno a tutti. Nobody ever taught you how to dance like that. Nobody ever taught you how to dance like that. Nobody
Nobody ever taught you how to dance like that. Nobody ever taught me how to dance like that. Too late, I gotta get up.
16, torniamo in diretta dopo questa sferzata di energia, torniamo con il quizzino, perché sono arrivate alcune risposte ma sono tutte lontane dal vero. Addirittura qualcuno ha detto che è Borghezio che ha pronunciato questa frase, non direi proprio. Allora, la frase è la seguente: amante del paradosso è colui il quale ricerca e scopre la verità esponendola in modo da irritare l'opinione comune, costringendola a riflettere ed a vergognarsi di se stessa e della supina inconsapevole accettazione di errori volgari. Chi l'ha detto? Il numero per rispondere all'ultimo quizzino della campagna elettorale, il 342-8104-111. Oh, vi do un aiutino, voi non googolate, naturalmente dalla prosa potete capire che è qualcosa di abbastanza datato nel tempo, no? Una prosa definirei elegante, non propriamente alla Borghezio, per così dire. Qualcuno scrive Berlinguer? No, non è Berlinguer e nemmeno Gramsci. Buongiorno a Simona Bonafè, segretaria regionale del Partito Democratico e candidata. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ripetiamo, dove è candidata, Bonafè?
Sono candidata nel collegio della Camera Firenze-Pisa.
Che campagna elettorale è stata? Siamo agli sgoccioli.
Beh, è stata una campagna elettorale molto, possiamo dirlo, molto strana, sicuramente molto corta, nel senso che noi non avremmo mai, tra l'altro, voluto andare a votare in questo periodo per la situazione difficile che il nostro paese sta affrontando, non solo il nostro paese, abbiamo ahimè una guerra ai confini dell'Europa, una crisi energetica che sta veramente mettendo in ginocchio le piccole imprese, ma anche le imprese energivore, soprattutto tante tante famiglie, un'inflazione che è tornata anche nel nostro paese al 10%, insomma tutta una serie di questioni che avrebbero suggerito di mantenere un governo in carica, almeno fino alla fine della legislatura. Detto questo, ci siamo trovati in questa situazione, in questa campagna elettorale che appunto ho definito corta perché alla fine si è concentrata in un mese. È molto strana perché è stata una campagna elettorale appunto in un periodo in cui gli italiani pensano ad altro, ecco, e quindi diciamo che è stata anche difficile per certi versi perché appunto oggi ci siamo tutti quasi concentrati, tutti, almeno noi ci siamo molto concentrati sulle proposte per affrontare questa crisi in atto e insomma, abbiamo visto che gli italiani sono preoccupati, che le persone con le quali noi abbiamo parlato sono preoccupate, ecco, pensano a come arrivare alla fine del mese e non pensano ad altro, quindi per questo è stata veramente una campagna difficile. Però siamo agli sgoccioli, domenica si vota E bene,
oramai diciamo, non ne possiamo fare a meno. Ecco, quello che è stato, come dice un adagio napoletano. Voi avete molto battuto come Partito Democratico nei confronti del centrodestra sul pericolo autoritario, anche sul pericolo, diciamo, di una destra particolarmente fuori dalla storia, anche, no? Che si richiamasse a periodi passati, al fascismo. Addirittura negli ultimi tempi ad una destra non atlantista, comunque un pericolo per gli equilibri dell'Occidente e dell'Europa in particolare. È una visione che lei sposa in pieno, o, come ha detto un ex suo compagno di partito e conosce molto bene, Matteo Renzi, no, non possiamo giocare su questo terreno?
Ma invece secondo noi questo rischio c'è, tra l'altro. Noi abbiamo girato veramente casa per casa, strada per casa, strada per strada, insomma abbiamo fatto davvero una campagna elettorale in mezzo alla gente e abbiamo colto che c'è anche questa preoccupazione, perché guardi, è indicativo il voto che c'è stato una settimana fa più o meno al Parlamento europeo, dove tutti i partiti, tutti i gruppi politici, fuorché due, Fratelli d'Italia e la Lega sostanzialmente, hanno votato una risoluzione in cui si chiedeva, in cui si comunque faceva presente che l'Ungheria oggi calpesta le libertà fondamentali, calpesta i diritti civili, va oltre quelle che sono quello che è lo Stato di diritto, e quindi per questi motivi, insomma, non può più essere considerata una democrazia. E noi sappiamo che in Europa sono le democrazie che costituiscono, diciamo, il filo comune, l'elemento che ci tiene tutti insieme, cioè il rispetto dello Stato di diritto. Ecco, tutti hanno votato per stigmatizzare questa posizione dell'Ungheria, fuorché i due partiti che le ho citato. Quindi questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che nel caso in cui vincessero Meloni e Salvini, ma in caso in cui fosse il Premier Meloni, lei non prenderà mai le distanze da Orban.
Però posso obiettarle una cosa: noi siamo tutti a difendere l'autodeterminazione, no, dei popoli, delle nazioni. In fondo l'Ungheria ha votato democraticamente un presidente, e quindi Orban è legittimamente il presidente di quello Stato. Dialogare con il presidente di uno Stato che fa parte dell'Unione Europea è una posizione politica legittima, no?
Sì, però quello che le voglio dire è che anche Mussolini arrivò al potere in qualche modo attraverso l'elezione, quindi non significa che cioè di per sé solo il fatto di essere votati non è che ti permette poi di fare tutto quello che vuoi. Sei votato, ma devi agire all'interno di regole, le regole appunto dello Stato di diritto, e così non sta succedendo in Ungheria. E ripeto, quello che è significativo è che tutto il Parlamento europeo abbia espresso questa posizione, fuorché i due partiti di Salvini e di Meloni. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lì c'è un'ideologia sovranista, illiberale, ora non arrivo a dire antieuropea, perché insomma mi auguro e spero che almeno da questo punto di vista si possa continuare a ritenere l'Europa il nostro perimetro comune, ma c'è questa sorta di ideologia che tiene insieme la visione che ha la Meloni e la visione che ha Orban. Ecco perché le dico, non è un rischio che non esiste quello di spingerci su posizioni più vicine a Orban che al resto dei paesi europei, e quindi in un certo senso di isolarci dagli stati che sono protagonisti in Europa della politica europea.
Rapporto con il Movimento 5 Stelle, anche ieri la vicepresidente della Emilia Romagna, Elly Schlein, ha detto dopo il voto con Conte e i suoi bisogna parlarci.
Ma allora, intanto diciamo che noi ci troviamo in questa situazione anche perché la crisi è stata aperta dal Movimento 5 Stelle, poi dentro ci si sono infilati Forza Italia e la Lega, forti dei sondaggi che avevano in mano e forti anche del fatto che da questa parte, dopo lo strappo con i 5 Stelle, sapevano ci sarebbero state più difficoltà nel mettere in campo una coalizione. E purtroppo noi abbiamo una legge elettorale che per un terzo prevede collegi uninominali, quindi collegi dove sostanzialmente c'è un candidato, e quel candidato vince per un voto in più. E un terzo dei collegi si sceglie in questo modo. È chiaro che non avendo una coalizione unita ci sono state per noi più difficoltà rispetto a quelle, e ci saranno purtroppo più difficoltà rispetto a quelle del centrodestra, anche se molti collegi, diciamo, sono collegi contendibili sui quali noi ci auguriamo di fare un buon risultato. E però, ecco, appunto, la crisi è stata aperta dal Movimento 5 Stelle, quindi insomma ho aperto questa intervista dicendole che tutto avremmo voluto fuorché trovarci a votare il 25 di settembre.
Ovviamente, ma questo cosa, diciamo, il passato lo conosciamo, per il futuro.
Ma guardi, io aspetto il voto del 25 di settembre e poi nel futuro si discuterà. Adesso siamo tutti impegnati a lavorare per questa campagna elettorale, soprattutto siamo tutti impegnati a convincere quel 30% di indecisi che è fondamentale, perché sono persone che non hanno deciso di non andare a votare, sono persone che ancora non sanno come esprimere la loro preferenza. E allora io penso che noi dobbiamo in questi giorni qua occuparci di questo, cioè parlare di queste questioni, parlare delle questioni che riguardano direttamente la vita degli italiani. Cioè noi siamo andati in questi giorni a dire che vogliamo concentrarci su un lavoro dignitoso, abbiamo parlato di salario minimo, abbiamo parlato anche di una mensilità in più per le fasce medio-basse di reddito di reddito per affrontare l'inflazione che sta colpendo i beni di prima necessità. Quindi abbiamo, io penso, parlato di cose concrete che interessano la vita delle persone che non arrivano a fine mese.
A questo proposito, Bonafè, nel primo consiglio dei ministri, qualora foste voi a vincere le elezioni, qual è il provvedimento che secondo lei andrebbe preso?
Beh, in questo momento l'urgenza massima la dobbiamo considerare un'urgenza massima questa crisi energetica. Poi ci sono tanti altri provvedimenti, prima ne parlavo non a caso del salario minimo, del lavoro dignitoso, però la prima cosa che dobbiamo aggredire è questa crisi energetica, perché rischia davvero di mettere in ginocchio le piccole imprese, ma soprattutto le famiglie a medio basso reddito. Insomma, io immagino che chi sta ascoltando in questo momento, a chi sta ascoltando, sia arrivata a casa la bolletta dell'energia, e insomma abbiamo visto tutti che cifre stiamo pagando. Ed è chiaro che.
E come facciamo? Quale concretamente come si interviene?
Ma noi abbiamo fatto due proposte. Per le imprese abbiamo fatto la proposta di raddoppiare il credito d'imposta. Invece per le famiglie, per le microimprese, quindi sto parlando di imprese sotto i 10 dipendenti, quindi le imprese davvero più piccole, molte volte peraltro anche a gestione familiare, ecco, per loro noi abbiamo previsto che ci sia fino al 50% dei consumi, che generalmente si aggirano intorno ai 1000 kW o 1200 kW l'ora, che ci sia una, diciamo, fino al 50% sia gratuita, e che sul restante 50% ci siano dei prezzi calmierati. E pensiamo, insomma, che questi siano provvedimenti da mettere in campo subito per dare un po' di respiro. Poi è chiaro che questa è una crisi energetica generata e originata da quella maledetta guerra che abbiamo ai nostri confini, e che insomma ci auguriamo che davvero la diplomazia faccia finalmente il suo lavoro e che si possa arrivare alla parola fine. Invece mi pare che qui, insomma, la situazione sia
vale
sempre
anche
più
incrinirsi, purtroppo. Grazie, e comunque vada, in bocca al lupo, Simona Bonafè, segretaria regionale del Partito Democratico. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a lei.
Chiudiamo in bellezza con il vincitore dell'ultimo quizzino. Ce l'abbiamo il rullo di tamburi? Ce l'abbiamo, ce lo procuriamo, ragioniere. Ragioniere mi ha guardato con l'occhio e diceva: questo un rullo di tamburi, è l'ultimo quizzino, ragioniere, ci vuole il rullo di tamburi, dai, cercamelo. Nel frattempo vi rileggo la frase, che secondo me è di una bellezza commovente. Amante del paradosso è colui il quale ricerca e scopre la verità esponendola in modo da irritare l'opinione comune, costringendola a riflettere, ad vergognarsi di se stessa e della supina, inconsapevole accettazione di errori volgari. Rullo di tamburo. Arriva.
Mi sento.
Allora, abbiamo un. Vabbè, va bene anche quello. Dai, oramai usiamo quello come rullo di tamburo. Dai, questo è il nostro rullo di tamburo. Vai. Ma com'è, dottoressa? Ho fatto impazzire il ragioniere.
Tavolette di cioccolato M&M's.
Il nostro rullo di tamburi, il vincitore Sandro. Sandro ha indovinato Einaudi. Esatto, Luigi Einaudi. Qualcun altro ce l'ha andato vicino? Luigi Einaudi. Gli ultimi 20 secondi per ringraziarvi davvero di essere stati così carini partecipi, no, di questa trasmissione che è cominciata davvero quando ancora c'erano 43 gradi all'ombra, si sudava in questo acquario che non ve lo dico, e oggi invece siamo già col golfino. Comunque vada, buon voto a tutti, ora Popolare Network e poi Raffaele Palumbo. Ciao ciao da Domenico Guarino.